Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Si terrà il prossimo 20 settembre un webinar organizzato dal Dipartimento di Italiano dell'Università di Sydney in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura dedicato alla Divina Commedia di Dante, ma non alla versione scritta in volgare dal sommo poeta italiano, bensì alle traduzioni della Divina Commedia in varie lingue. Relatore della conferenza sarà il professor Jacob Blakesley, docente di letterature comparate all'Università di Leeds in Gran Bretagna e direttore del Centro di Studi Danteschi. Innanzitutto, professor Blakesley, le diamo il benvenuto. Grazie per aver accolto il nostro invito.
Grazie molto, Domenico.
Ecco, si parla delle traduzioni della Divina Commedia. Quando sono iniziate le prime traduzioni?
Le prime traduzioni sono iniziate nel 400, in latino, in spagnolo, in catalano, però le prime traduzioni pubblicate furono nel 500, Un inferno in spagnolo, una commedia in francese. Poi nel 600 non c'erano alcune traduzioni, e nel 700 c'erano un paio in tedesco e in inglese, ma nell'800 è cominciata un'ondata di traduzioni della commedia.
Quindi dopo diversi secoli, in due o tre secoli anche di più, da quando Dante l'ha scritta.
Esatto.
Immagino che per i coloro che si sono cimentati nelle prime traduzioni sarà stato complesso, a parte coloro che le traducevano in latino e conoscevano il volgare, era più facile, ma per coloro che le traducevano in altre lingue, a parte il latino, immagino che sarà stato molto difficile perché il volgare a quei tempi non era una lingua conosciuta.
Esatto, era una sfida di capire il testo originale in italiano, tutto quello che comportava, che c'era dentro il testo di Dante in termini di riferimenti teologici, politici, eccetera. E c'era anche la sfida di trovare una lingua adeguata nella lingua d'arrivo, nel francese, mettiamo in spagnolo, in castigliano. E diciamo che i traduttori hanno anche lottato per trovare una metrica che potrebbe riprodurre in qualche modo la terza rima che era sconosciuta nelle altre lingue del mondo.
Lei ha avuto modo di leggere, mi immagino che lo ha fatto, le prime traduzioni paragonate a quelle che poi sono avvenute in un periodo quando la lingua italiana ormai si era affermata, conosciutissima, e quindi era molto più semplice avvicinarsi ad una traduzione della Divina Commedia.
Quello che ho notato è che forse non è tanto una questione della padronanza dell'italiano da parte dei traduttori. Ovviamente in questa epoca è molto più facile imparare l'italiano, però è una questione proprio della prassi, dell'approccio con il quale il traduttore straniero guardava il testo di Dante. Allora c'era una diversa idea di come uno deve tradurre. Si poteva permettere molto di più allora che adesso, e quindi le traduzioni di allora sono, di alcuni secoli fa, sono meno fedeli dal punto di vista lessicale di adesso, sicuramente. Che anche in questa epoca ci sono traduzioni molto libere, per dire, cioè esiste ancora quel modo di tradurre, però allora era molto più prevalente.
Quando sono incominciate le traduzioni in inglese?
Allora, le prime cantiche integrali, tradotte integralmente, sono apparse alla fine del Settecento, 1782-1785, ma la prima vera traduzione integrale di tutta la commedia fu nel 1802, tradotta da Henry Boyd. Ma poi la traduzione più famosa e canonica dell'Ottocento fu pubblicata solo 12 anni dopo, di Henry Francis Carey nel 1814.
Professor Blakesley, E considerando che molti traduttori non erano di religione cattolica o non condividevano il pensiero religioso di Dante Alighieri, come hanno tradotto il contenuto religioso della Divina Commedia?
Sì, infatti questo è uno dei temi più affascinanti quando uno studia la ricezione della commedia, la traduzione, perché se guardiamo il mondo anglosassone si sa che la ricezione è stata ritardata a causa del fatto che il cattolicesimo non era visto con buon occhio, e quindi c'era anche delle censure nel mondo anglosassone. Se pensiamo poi anche agli altri paesi del mondo, si vede anche la censura religiosa nel mondo islamico, dove hanno tolto per esempio i riferimenti al Muhammad nell'inferno. C'è anche stata la censura non religiosa ma linguistica nel mondo anglosassone. Nell'Ottocento, per esempio, non si poteva parlare di scoregge, e quindi questa tematica veniva evasa. I riferimenti volgari, diciamo, osceni nella commedia non potevano essere semplicemente tradotte in inglese dell'Ottocento.
E bisognava mettere le mani sulla Divina Commedia corretta, quella giusta, perché anche la Chiesa Cattolica è intervenuta sulla Divina Commedia, soprattutto dopo il Concilio di Trento, quindi ci sono state delle versioni completamente diverse da quelle che aveva scritto Dante.
Esatto, e si vede anche in una delle traduzioni latine fatte nel Settecento, in cui gli studiosi hanno dimostrato tanti passi tolti, cioè che non erano stati tradotti a causa appunto di questa censura religiosa in Italia.
Una curiosità, Samuel Griffith, che era un giurista che è venuto in Australia alla fine dell'Ottocento, anche lui ha tradotto una Divina Commedia. Ecco, che traduzione ha fatto, Samuel Griffith della Divina Commedia?
Allora, la sua traduzione è interessante anche dal punto di vista culturale, perché è stata la prima traduzione australiana di tutta la commedia. Lui ha fatto una traduzione non rimata che è apparsa all'inizio del Novecento presso l'Oxford University Press, quindi è riuscito, diciamo, a piazzare ottimamente la sua traduzione, anche se alla fine lui ha dovuto pagare le spese perché non è stata poi recepita bene la traduzione di Griffith. Diciamo, i dentisti e gli studiosi erano contenti che finalmente in Australia sia arrivata Dante, per dire, però in massa non apprezzavano il modo di tradurre di Griffith. Quindi si può anche dire che fino alla fine della sua vita, alla fine mi sa che è morto nel 1919, stava ancora rimaneggiando l'inferno, quindi era un progetto dantesco quello suo che è andato per le lunghe.
E ora facciamo contenti molti dei nostri radioascoltatori perché parliamo delle traduzioni della Divina Commedia nei dialetti italiani.
Sì, Dante è stato tradotto in tantissimi dialetti italiani. Io nel mio libro, che è concentrato sulla ricezione della Divina Commedia al di fuori d'Italia, io non mi focalizzo su quelli perché sto guardando tutti i paesi tranne Italia, però è decisamente un fenomeno culturale di grande interesse, e c'è infatti, come dici, Domenico, poco scritto su questo tema, questo ambito, soprattutto perché ci vorrebbe uno studioso che sarebbe in grado di vagliare tutte le traduzioni in dialetti italiani, quindi dovrebbe poterli leggere in tutti i dialetti italiani per vedere la prassi diversa che ha adoperato ogni traduttore, la motivazione di tradurre Dante nel loro dialetto. Io, per esempio, ho visto alcuni traduttori utilizzare i loro dialetti stranieri, quindi non so, un traduttore che ha utilizzato un dialetto serbo-croato, un traduttore che ha tradotto non nel tedesco standard, ma nel Plattdeutsch, Quindi la stessa idea che sarà nella mente di un traduttore italiano che traduce in dialetto, di dare nobiltà al suo dialetto, è prevalente anche nei traduttori stranieri che utilizzano i loro dialetti che non sono ufficialmente lingue dello Stato.
Ricordiamo che il webinar del professor Blakesley, organizzato dal Department of Italian Studies dell'Università di Sydney in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura, si terrà il prossimo 20 settembre alle 17. Per prenotarsi via Zoom, visitate il sito dell'Istituto Italiano di Cultura di Sydney. Quindi se amate la letteratura italiana e soprattutto se volete vedere come Dante ha conquistato il mondo con questo suo capolavoro, non dovete fare altro che iscrivervi via Zoom a questo webinar. Professor Blakesley, saremo tutti ad ascoltarla, immagino, il 20 di settembre, quindi la ringraziamo per averci anticipato parte del contenuto della sua conferenza. Grazie, professor Blakesley.
Grazie, è stato un grande piacere, Domenico.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.